discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentornati qui a Radio Yulm. Noi siamo sempre qui in diretta dallo studio di Yulm 1. Io sono Anastasia e oggi sono qui in studio con Diadora.
Buongiorno a tutti, allora eccovi tornati a Storie di Tutti i Giorni. Come ogni martedì ormai, io e Anastasia siamo qui per raccontarvi un nuovo mestiere, un nuovo lavoro un po' particolare da scoprire che probabilmente molti di voi ascoltatori non conosceranno, o meglio, alcuni forse studenti qua a Yulm possono magari già aver capito di che cosa stiamo parlando, perché ci sono diversi corsi inerenti a questo ambito, però forse magari non tutti.
Sì, infatti, e per chi invece dei nostri ascoltatori non fosse laureato o laureando in Yulm, possiamo darvi un indizio. Quindi, cari ascoltatori, vi ricordate quel periodo d'oro di YouTube nel quale tutti i creator più famosi pubblicavano dei romanzi che, tra virgolette, erano scritti da loro, tra molte virgolette, insomma?
Sì, ma diciamo che è molto improbabile che un 14enne riesca da solo a scrivere la propria autobiografia. Ecco, vi siete mai chiesti chi sta dietro a queste autobiografie, questi grandi romanzi? Ecco, oggi qui diamo il benvenuto in Yulm al mestiere del ghostwriter con Fabiana Favalli. Buongiorno.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, Fabiana, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Noi ti abbiamo presentata come ghostwriter, però guardando il tuo sito, Fabiana is writing appunto, abbiamo visto che tu però non fai solo questo di mestiere, giusto?
No, esatto, sono anche copywriter. Sempre di scrittura parliamo, di una scrittura completamente diversa, ma altrettanto affascinante.
Ok, quindi grazie per questa piccola anteprima. E quindi noi tutto questo lo andremo ad approfondire fra pochissimi istanti. Voi ascoltatori restate qui con noi con Storie di Tutti i Giorni, che ritorna fra pochi minuti, però nel frattempo ascoltiamo gli U2 con Wire.
Eccoci tornati qui su Radio Yulm con Fabiana Favalli. Come avevamo accennato prima, lei fa la ghostwriter, ma non solo, è anche copywriter, nonché CEO di Fabiana Is Writing. Ma prima di entrare nel dettaglio della tua esperienza per cercare di inquadrare un attimo questo mestiere e capire effettivamente che cos'è, riusciresti a spiegarci, in parole chiaramente semplici, che cosa vuol dire fare il ghostwriter e che cos'è effettivamente questo mestiere?
Ghostwriter è scrittore fantasma, se voglio andare una traduzione così molto letterale, ed è un mestiere molto interessante perché consente di entrare in contatto con tantissime realtà. La gente ha tanta voglia di raccontarsi in questo momento e però magari non ha il tempo, non ha le competenze, non sa neanche da dove partire, quindi si rivolge a me e io consento loro di scrivere non solo il loro libro, ma anche proprio di seguire tutto il processo, quindi non sono io che prendo in mano le loro idee e creo un contenuto pronto alla pubblicazione. Magari loro stessi vogliono fare una sorta di percorso di catarsi per per liberarsi, per raccontare qualcosa di sé, per trattare un argomento che gli piace, che sentono loro, e quindi io li supporto nella costruzione della trama o dell'indice nel caso della saggistica e passo a passo li aiuto a scrivere.
Quindi cerco tu sei effettivamente la mano mente di qualcun altro.
Sì, esatto, altrimenti sono proprio una mentore, ma a me piace chiamarmi writing mentor quando mi presento come ghostwriter, perché io affianco la persona che vuole scrivere, però lascio a lei le redini della situazione. Io sono soltanto, diciamo, il passeggero, no? Come nel rally che l'autista e di fianco ci sono io che do le coordinate, perché giustamente la gente vuole scrivere, vuole raccontarsi, poi la scrittura è un processo dove l'interiorità esce fuori sul foglio, sulla tastiera.
Sì.
E quindi io voglio dare il privilegio ai miei clienti di fare questo.
Certo.
Allora, grazie Fabiana, che hai provato un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quello che è il mestiere del ghostwriter, per chi appunto non lo conoscesse ancora. E adesso che abbiamo fatto un po' di chiarezza su quella che è la definizione, Fabiana, vuoi raccontarci quello che è stato un po' il tuo percorso per arrivare appunto a ricoprire questo ruolo?
Sì, io ho cominciato proprio qua in Yulm, nel senso che ho frequentato la triennale, ho frequentato il master in arti del racconto, poi in realtà la mia vita ha preso una direzione un po' diversa da quella attuale, perché io ero molto fissata con l'idea di fare l'autrice televisiva. Io volevo creare programmi televisivi, quindi sono entrata nell'ambiente, ho lavorato a Discovery, in realtà facevo palinsesti, però questo mestiere, questo stage, mi ha dato la possibilità almeno di cominciare a entrare nell'ambiente e ai miei tempi, quando c'ero io in Discovery, erano stati lanciati diversi programmi.
Sì.
C'era Cortesie per l'auto, non per gli ospiti, per l'auto, perché io programmavo Motor Trend, Discovery Channel e Discovery Science, diciamo i maschili.
Okay.
I maschili a pagamento, vabbè, poi Motor Trend non lo era. Però in quel periodo, e poi era stato lanciato anche il programma con Irene Saderini, insomma. Quindi ho avuto modo anche di vedere come funzionava la produzione di un programma, la costruzione da zero. Solo che poi è arrivato il Covid,
ottimo,
e quindi
ottimo.
Diciamo che ho dovuto prendere quella pausa di un anno in cui mi sono detta: qui o trovo un altro mestiere, provo a rientrare in televisione, però è stato molto difficile. Alla fine ho detto no, devo prendere un'altra strada, io voglio scrivere nella vita, voglio aiutare altre persone a comunicare quello che vogliono, ho le possibilità di farlo, devo solo riformarmi. E quindi io mi sono riformata, nel senso che ho seguito corsi, sono stata seguita da miei clienti che loro mi pagavano per scrivere, ma nel frattempo mi formavano. Perfetto.
Quindi tu nel frattempo imparavi lavorando.
Esatto,
praticamente.
Esatto. E poi all'inizio del 2021 praticamente la necessità dell'apertura della partita IVA è arrivata da sola, perché se mi pagavano dovevo anche dichiarare i guadagni, no, allo Stato italiano. E quindi da lì è partito tutto.
E questo qua, diciamo, è stato un po' il tuo percorso, ma secondo te che cosa serve per diventare ghostwriter o comunque anche copywriter? Cioè, ci sono degli stadi fondamentali che bisogna fare, particolari scuole, particolari corsi, oppure viene un po' da sé?
No, allora, né uno né l'altro, nel senso che al momento non esiste né un albo del copywriter né un albo del ghostwriter, cioè non siamo giornalisti, non siamo avvocati, non siamo psicologi, insomma. Quindi non c'è un percorso predefinito, e questa è un po' la sua fortuna, perché se in questo momento qualcuno sta facendo la triennale qui in Yulm o una magistrale che non c'entra un cavolo e domani a un certo punto dice io però voglio fare sto mestiere, può sempre cambiare strada e questo è un grande vantaggio. Sì. L'importante è sicuramente avere competenze di scrittura, nel caso del ghostwriting creativa, nel caso del copy persuasiva. Allora facciamo una distinzione tra questi due ambiti.
Esattamente.
Copywriting devi avere sicuramente delle competenze di psicologia dei consumi, neuromarketing, appunto scrittura persuasiva, devi saper ascoltare il tuo cliente, devi saper anche osservare non solo il tuo cliente ma anche a sua volta il suo cliente, perché ogni tanto mi si presentano, non so, imprenditori che vogliono attirare più clientela.
Certo.
No? È ovvio che io non devo solo ascoltare il mio di cliente ma anche quello proprio finale.
Quindi un intermediario praticamente.
Sì, esatto. Quindi bisogna saper osservare le persone, bisogna saper leggere i dati, creare quelle che si chiamano le buyer personas, quindi il target di riferimento. Al giorno d'oggi il copywriter deve sapere scrivere per il web, quindi la SEO importantissima. Esatto, tutto il mondo digitale, la comunicazione, bisogna essere concisi, bisogna saper arrivare dritti al punto del messaggio.
Quindi delle competenze specifiche comunque abbastanza.
Sì, sì, no, infatti la formazione è importantissima, come dicevo prima non c'è proprio un percorso predefinito, però bisogna assolutamente formarsi su questi ambiti. E invece il ghostwriter deve anche avere un'ampia conoscenza del mondo editoriale, perché finché ti arriva lì il cliente che vuole il libro per sé o da regalare agli amici, glielo scrivi come vuole lui, non hai vincoli commerciali. E invece quando parli di un libro che va venduto su Amazon mediante casa editrice, è ovvio che stai creando un contenuto commerciale, cioè sembra quasi venale dire questa cosa ma è così.
Beh, bisogna sicuramente seguire dei paletti.
Sì, devi dare ai lettori quello che vogliono.
Ok, certo. E noi Fabiana abbiamo detto che tu sei appunto CEO di Fabiana Is Writing, però potresti spiegare ai nostri ascoltatori come funziona un po' il processo creativo per andare poi a svolgere il tuo mestiere, nel senso che il cliente si presenta da te e semplicemente con un'idea e poi l'andate a sviluppare assieme, oppure deve presentarsi comunque già con un qualcosa di scritto? Come funziona, insomma?
Allora qua mi concentro sul ghostwriting, visto che tra i due è quello più curioso. Allora partiamo dal fatto che io non sono proprio CEO di Fabiana Is Writing, ma sono una libera professionista. Ho chiamato così la mia attività per renderla più riconoscibile. Poi mi faceva impazzire questa cosa di Fabiana sta scrivendo, no?
Certo,
i puntini puntini
molto
di WhatsApp,
carina.
Come per dire io sto sempre scrivendo ed è così, io scrivo tutto il giorno. Il processo creativo comincia con il cliente che mi contatta, che mi trova principalmente online oppure alle fiere. Io sono una che frequenta molto le fiere dell'editoria per self-publisher e quant'altro, e ci sono due tipi di cliente: c'è quello che arriva che ha tutte le idee perfettamente in testa e quindi
ed
è il cliente più difficile ovviamente, perché sa esattamente dove vuole andare, e poi c'è quello che proprio non ha un'idea di... cioè lui dice voglio scrivere un libro, e poi quando io gli spiego tutto il processo creativo, no, la creazione dell'outline, la pubblicazione su Amazon, la pubblicazione per casa editrice, così rimane spiazzato, dice oh mio Dio, ma c'è questo mondo dietro, io pensavo bisognasse solo cominciare a scrivere e basta, arrivi
e poi
fino alla
da
fine.
Sé, certo.
No, perché se cominci così poi ti trovi a metà del libro che non sai che cavolo fare, stai lì bloccato.
Certo.
Quindi no, c'è tutta una pianificazione prima della scrittura, perché ovviamente io devo anche prendere il tono di voce e le idee del mio cliente, non è che posso scrivere quello
certo,
che
calarsi nei panni dell'altra persona sicuramente richiede un po' di interpretazione. E principalmente per quale tipo di contenuti le persone si rivolgono di più a te?
Allora, nell'ambito ghostwriting mi arrivano molto persone che vogliono scrivere di se stesse. C'è una grande voglia di raccontarsi, di raccontare delle proprie esperienze. Di solito sono esperienze molto forti, magari persone che hanno avuto a che fare con una malattia, con la perdita di una persona, con un evento che li ha sconvolti, e vogliono portare la loro testimonianza in modo che altre persone la leggano e magari non facciano i loro stessi errori,
sì,
o
certo.
Comunque sappiano di non essere da soli.
Quindi tante autobiografie.
Tanta autobiografia, molto di più rispetto alla narrativa, quindi contenuti di fiction, e anche molto di più rispetto ai libri, diciamo, che ti chiedono di scrivere gli imprenditori, no? Quella saggistica, manualistica.
Certo, certo.
Anche lì comunque c'è sempre un po' di autobiografia, perché si vogliono raccontare.
Certo, ma Fabiana, quindi questi sono i tipi di contenuto per i quali i clienti si rivolgono principalmente a te. Ma invece quali sono i tipi di contenuto che tu invece preferisci scrivere, o comunque di cui preferisci occuparti?
Io ho appena pubblicato il mio secondo romanzo con il mio nome, perché io scrivo anche per me stessa ed è sì. un privilegio. Quando scrivi tutto il giorno per qualcun altro, arrivi alla sera che dici: voglio scrivere per me, certo. voglio fare quello che dico io.
Metterci la faccia.
Esatto, voglio metterci la faccia. E ho scritto un romanzo drammatico che non finisce bene, come anche l'altro precedente romanzo. E quello lì è proprio il mio genere, quella sorta di thriller psicologico con dei toni noir, drammi familiari. Quindi questo qua è un po' il mio pane, il mio paradiso. Però devo dire che mi si sono aperti dei mondi, perché io mi ricordo uno dei primi libri che ho scritto per una persona era un manuale sull'elicicoltura. Voi sapete cos'è l'elicicoltura?
Assolutamente no. Chiediamo ai nostri ascoltatori, ecco. Per caso voi sapete, in caso ce lo spiega adesso Fabiana.
Helix è l'elica, ovvero la forma che ha la conchiglia della lumaca. Era un manuale su come allevare le lumache. Poi ho scritto un intero e-commerce dove dovevo scrivere le schede prodotto dei bulloni. E anche lì mi si è perduto un mondo, un'ansia per scrivere questi bulloni e trovare lo storytelling. Mi hanno chiesto storytelling per dei bulloni. Poi appunto le autobiografie ovviamente ti aprono un mondo sulle persone, scopri ambiti che non conoscevi prima. Adesso sto scrivendo uno sul VBAC, che è il parto naturale dopo cesareo.
Okay.
Ambiti imprenditoriali, storie di, non so, ho scritto anche la biografia di un becchino, per dire.
Però.
Esatto, che è su Amazon. E
si continua sempre ad imparare come andare a scuola tutto il tempo.
Sì, no, non c'è, alla fine dei conti non c'è un contenuto che preferisco o che non preferisco, cioè hanno tutti qualcosa da insegnarmi.
Ma secondo te la tendenza a volersi raccontare, hai avuto modo di capire se è una cosa dell'ultimo periodo o è sempre stato un po' così, che la gente si vuole sempre raccontare di se stessa?
Allora, qua faccio l'accademica, nel senso, io lavoro dal 2021 e da subito ho notato questa tendenza, però da quello che ho studiato so che questa tendenza qui è nata con il Novecento, no? Con la maggiore attenzione alla psicologia dell'individuo, e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo i campi di concentramento, dove i sopravvissuti sono tornati a casa e hanno notato che poter scrivere di sé, potersi raccontare, insomma, era appunto un processo di catarsi, era qualcosa per riunirsi anche con le altre vittime, sentirsi meno soli. Mm-hmm. E secondo me non a questi livelli drammatici, ovviamente, però ancora oggi un po' sopravvive questa cosa qui.
Mm-hmm. Da quella cosa là.
Sì, del dire: io ho una mia vicenda, posso aiutare il prossimo, ma posso aiutare anche me stesso.
Sì. Mm-hmm.
Cioè, io a volte quando mi presento dico che la scrittura per me non è solo lavoro, è stata anche una salvezza, perché i due romanzi li ho scritti in periodi complessi e hanno qualcosa di me, quindi sì. Poterli scrivere mi ha dato un senso di libertà, e penso che chi non ha le competenze, sì. il tempo, gli manchi un po' questa cosa, cioè voglio scrivere, voglio raccontarmi, ma non so come fare, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, ed ecco
certo.
che ci sono io.
Questo è stupendo, perché diciamo riuscire anche a trovare una persona che possa effettivamente metterti su carta ciò che stai pensando, cercare di interpretare anche veramente i pensieri, deve essere veramente veramente bellissimo. Ma se proviamo ad andare un pochettino più sul pratico, tu ci hai raccontato che sei anche una scrittrice, non soltanto una ghostwriter e copywriter. Se ad esempio una persona, te stessa anche, arrivi e hai il blocco dello scrittore, non riesci più ad andare avanti, al di là della scrittura per altri, ma proprio nella stesura dei tuoi romanzi, come si fa a uscire da questo stallo?
Allora, il blocco dello scrittore non si cura, si previene. Perché c'è, come dicevo prima, c'è tutta una parte prima dell'effettiva scrittura, tutta una parte di costruzione della trama, dell'indice, e se tu non fai quel lavoro lì è ovvio che tu non hai una mappa per capire dove andare mentre scrivi, quindi se ti trovi a metà è come trovarsi a metà in un bosco e non hai una mappa, no? Stai lì, ti guardi intorno, dici boh, prima o poi, insomma, mi giro, mi rigiro, prima o poi ne esco. Invece se tu già ti crei la tua bella mappina all'inizio, con tutta una serie di strategie che io insegno nelle mie lezioni di scrittura creativa private, lì è quasi impossibile che finisci in mezzo al blocco dello scrittore, cioè ci vuole tutta.
Sì, con sei una uno mappa schema, sì, ok, sì. Ok.
Certo, certo. E allora, appunto, tu, Fabiana, cioè, hai appena un po' fatto una lista di quelle che sono le diverse casistiche di libri, o comunque sì, appunto, i diversi tipi di scrittura che ti viene richiesta. Quindi abbiamo visto che comunque quello del ghostwriter è un lavoro che possiamo dire il bacino, comunque il tempo e anche soprattutto la lunghezza dei testi che tu devi scrivere varia comunque in base alla richiesta del cliente. E quindi in base a che cosa si stabilisce il prezzo di un libro e anche la conseguente poi paga del ghostwriter, essendo che comunque varia in base alla richiesta del cliente?
Guarda, dipende molto proprio dal cliente.
Ok.
Dipende da quanto è esigente, da quanto è puntiglioso, da quanto materiale mi porta all'inizio, perché ovviamente se io devo costruire da zero la trama o l'indice, insomma lo scheletro del libro, è ovvio che è un lavoro in più che devo fare io. Poi ovviamente bisogna tenere conto del tempo che ci metto io a raccogliere tutte le informazioni, quindi interviste al cliente, interviste se serve alla famiglia, se deve fare per esempio un'autobiografia, interviste ai collaboratori se deve scrivere qualcosa di professionale, raccolte informazioni online, se serve devo comprare anche dei libri da leggere, okay, per insomma, per avere un quadro di tutto quello che devo andare poi a scrivere. Queste cose qua richiedono tempo, al di là della scrittura vera e propria. Quando poi io ho in mano tutte queste informazioni, ho fatto il mio scheletro dell'opera, in realtà la scrittura richiede meno tempo del previsto.
Ok, quindi è più la, possiamo dire, preparazione.
Esatto,
alla
preparazione e poi la revisione, perché ovviamente chi scrive non legge, chi legge non scrive, quindi serve sempre una persona esterna o più persone che rivedano quello che poi io ho creato, quindi c'è una sinergia anche di professionisti. E per tornare alla tua domanda, ovviamente per la parte di preparazione io i prezzi li fornisco in base oraria, come okay, tutti i liberi professionisti. Lato scrittura, vecchio metodo editoriale, si va a cartelle, quindi 1800 caratteri, ogni 1800 caratteri c'è un prezzo. E la quota ovviamente cambia in base all'opera, perché se devo scrivere un saggio non è come scrivere un'autobiografia o una fiction, per esempio.
Certo, ci sarà sicuramente più ricerca dietro,
sì,
per un libro rispetto a un altro,
sì.
Ma tu comunque hai parlato di ricerca e sicuramente questa ricerca occuperà tanto tempo. In media quanto ce ne vuole per scrivere un saggio e quanto ce ne vuole per scrivere un'autobiografia? Cioè, si parla di settimane, di mesi?
Allora, qui appunto dipende sempre un po' dalla clientela, perché ci sono quelli che magari guadagnano dal self-publishing e quindi chiedono dei medium content, si chiamano, che sono questi libri tipo manualistica che si scrivono in poco tempo perché hanno una, diciamo, un contenuto, sì, non lunghissimo, cioè non sono un romanzo, ecco. E libri di questo tipo ci si mette tre mesi, quattro mesi, okay, dipende un attimo dal cliente quanto partecipa. Questo per finire il libro, ovvio che poi tutta la fase di revisione insomma, è un problema del cliente, io, sì, gli fornisco giusto dei contatti, poi se la vede lui. Ovvio che per le autobiografie, per la narrativa, anche lì arriviamo anche a un annetto.
Ah, ok.
Se appunto bisogna costruire tutto da zero e se il romanzo è molto lungo.
Certo, quindi i tempi sono un po'
abbastanza
più lunghi,
dilatati,
nel
sì.
secondo caso, certo. Allora, noi speriamo di aver fatto un po' di chiarezza iniziale, non solo su quella che è stata l'esperienza di Fabiana, ma anche su quello che fa nell'effettivo il ghostwriter e il copywriter. Noi ritorniamo qua fra pochi minuti perché abbiamo ancora alcune cose che vogliamo chiedere a Fabiana, però nel frattempo ascoltiamo gli Arctic Monkeys con Nisox. Però voi restate qua con noi, a fra poco.
Got the lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. You are sitting in the corner with the coats all piled high, and I thought you might be mine. Small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. When the zero strikes on the 24-hour clock, when you know who's calling, even though the number is up, when you want to reach the house here in my scattered cross, and your knees up. What a cure. Yeah, you made it all right. I got a feeling I might have lit the very few that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do. When you see those things on the 24-hour clock, when you know who's calling, even though the number is blocked, when you want to reach your house, you're in my scattering cross, and your knees touch. You may text the news, post in your room, that you always thought it in the pool.
Tornati qui su Radio Yulm. Allora, abbiamo scoperto tantissime cose nella prima parte, ma adesso insieme a Fabiana siamo qui per affrontare diverse tematiche. Abbiamo raccolto infatti due articoli che appunto trattano questo mestiere. Vorremmo un po' sapere la tua opinione. Il primo articolo che abbiamo trovato è scritto dal Giornale nel 2023 e racconta un po' la versione del ghostwriter di Harry Windsor, il figlio minore, diciamo. Lui infatti, come molti di voi sapranno, ha scritto un libro, ha scritto la sua autobiografia, Spare il minore appunto, e in questo articolo del Giornale viene un po' raccontata quella che è stata l'esperienza per questo scrittore, diciamo, che si è preso un compito oneroso, sì, diciamo, perché
indubbiamente sì, non solo il libro ha fatto discutere, ma appunto, come viene riportato anche da questo articolo, la relazione tra il ghostwriter e appunto il principe, anche questa ha fatto un po' discutere.
Sì, infatti non è stata proprio delle più idilliache. L'articolo racconta un po' come Harry voleva inserire di più di quello che era necessario nella sua autobiografia, voleva raccontare particolari che a detta del ghostwriter forse erano addirittura troppo e andavano ad appesantire quello che era il libro, e tutto ciò però ha portato a delle liti molto forti, e nell'articolo si legge proprio come questo ghostwriter ha detto: io da domani non lavoro più. Esatto. Alla fine poi il libro è stato portato a compimento e tutto è finito per il meglio, però diciamo, anche a seguito di questa esperienza, Fabiana, secondo te quanto è difficile gestire la relazione con una persona che ti sta chiedendo di scrivere la sua storia? Cioè, come ci si veste nei panni di un'altra persona, si entra nella sua mente e si scrive la sua storia, magari se questa persona ha anche un carattere un po' particolare?
La maggior parte ha un carattere particolare, okay. Partiamo da questo. No, allora, è strano perché quelli con il carattere estremamente particolare poi alla fine sono quelli che, diciamo, si ritirano da soli, non so perché. No, io non ho avuto mai esperienze così difficili. Vabbè, poi qua io sono nel mio piccolo, la famiglia reale è tutta un'altra storia, chissà se
mai
ci arriverò
mai.
No, infatti io ho sempre fiducia in me stessa, quindi vediamo.
Ottimo.
Però cioè, immagino comunque questa relazione, perché ovviamente quando ti arriva una persona che non è nell'ambiente, che fa tutt'altro, ovvio che ha questa sorta di, non so se chiamarlo entusiasmo o ingenuità, non lo so, vogliono raccontare di tutto e di più, no? E a volte a me viene da dire: ma guarda che ai lettori non gliene frega niente di sta roba, cioè, oppure guarda che stai omettendo dei dettagli che secondo me alla gente piacciono.
Ok.
No, però questa roba qui, no, io non la racconterei. No, devi raccontarla. Quindi c'è sempre un po' questo tentativo di mediazione tra...
Ma per vergogna, dici?
Sì, ma allora è come quando vedi un film romantico / comico, no? Che ci sono, non so, le scene di sesso, cose del genere, che sono abbastanza esilaranti. Cioè, ovviamente alle persone nella vita queste cose succedono, perché non le vuoi raccontare che la gente poi se la ride, no?
Poi alla fine la finalità del libro è commerciale, quindi
no, esatto, ma infatti
su questo bisogna fare i conti.
Sì, ma infatti è quello che succede di più con le autobiografie, nel senso che ti arriva la persona che vuole raccontare e tu gli dici: guarda, per rendere più interessante questo romanzo comunque ci dobbiamo mettere dentro un po' di conflitto, dobbiamo metterti un po' nudo, no? Tutte queste cose qua, e la persona si trova spiazzata. No, io voglio stare aderente alla realtà, che la realtà, per quanto sia sorprendente, non sempre si è raccontata.
Non accende magari.
Esatto, quindi sì. Bisogna sempre un po' mediare. Cambiare lavoro? No, non lo farei. Cioè, io accetterei la sfida. Se vuole il fratello maggiore, io ci sono.
Fabiana è qua, mi raccomando ragazzi, contattatela.
Contattatemi William.
Ma quindi Fabiana, c'è un contratto che viene stipulato per regolamentare il rapporto fra le due parti?
Sì, sempre. Soprattutto per una questione di privacy, non mia ma del cliente. Poi io ovvio che non divulgo nulla a terzi,
certo.
No, assolutamente, però anche per proprio un fattore di tutela mia come professionista, perché qui parliamo di un lavoro creativo, cioè qua non stiamo facendo gli edifici, non stiamo operando la gente, che allora sai se hai fatto bene un lavoro o no. Qui stiamo parlando di creatività, quindi al cliente può piacere, può non piacere. È ovvio che se io arrivo alla fine del tuo libro e tu non mi hai fatto neanche una richiesta di revisione o cosa, e mi chiedi il rimborso, anche no. Quindi la prima cosa che facciamo è appunto fare questo contratto dove c'è dentro tutto, anche lo scheletro dell'opera, cioè io scrivo questo, non di più, non di meno.
Ma Fabiana, non senti un po' che questo mestiere ti costringe forse a rimanere un po' nell'ombra?
No, ma meglio. No, allora, questa qui ovviamente è la domanda che mi fanno di più le persone. È la domanda tipica. Dopo quanto costa scrivere un libro c'è questa domanda. E, no, allora, io non sono una che si affeziona tanto a quello che scrive. Cioè, a me piace l'esperienza della scrittura per il cliente, però non mi affeziona all'idea. Cioè, okay. Io i miei contenuti li scrivo per me stessa, ne vado orgogliosa e sono affezionata a quelli. cioè probabilmente sono più gelosa dei miei libri che, non so, del fidanzato o quant'altro, però
giusto, giusto,
sì.
Ok, allora, e adesso allora, abbiamo parlato un po' di quello che è stata il tuo percorso, abbiamo detto di come è adesso, ma in particolare in questi ultimi anni c'è un po' una nuova, chiamiamola, entità che entra sempre di più nelle nostre vite di tutti i giorni, ovvero l'intelligenza artificiale. Ecco qua.
Me l'aspettavo.
Quindi, assolutamente, è diritto anche questa domanda. Quindi, Fabiana, come si scontra, si incontra o si scontra il mestiere del ghostwriter con appunto i sistemi come ChatGPT e i vari sistemi di intelligenza artificiale?
Allora, io dico che se tu da copywriter o ghostwriter o comunque da persona che scrive, ma anche che fa qualsiasi altro mestiere, ti scontri con ChatGPT evidentemente perché non sai fare il tuo mestiere. Okay. Io sono di questo, cioè sono molto forte su questa opinione. Io durante le lezioni di scrittura private con i miei allievi, io gli insegno sempre come si utilizza l'intelligenza artificiale, perché è come se fosse il nostro stagista, dobbiamo approfittarne, è uno stagista a gratis. Lo so che poi con il discorso dello sfruttamento sto andando un po' oltre, certo. Però è uno strumento eccezionale, cioè è come se un tempo qualcuno avesse detto no, non usiamo Google perché ci sostituirà, non usiamo il macchinario in fabbrica perché ci sostituirà.
Quindi da utilizzare più come una risorsa che poi alla fine come
un ostacolo. Le rivoluzioni tecnologiche esistono e bisogna abbracciarle, cioè è uno strumento che ti consente di velocizzare tantissimo il lavoro. Poi è ovvio che tu da umano devi metterci tutto il tuo,
sì, sì, sì,
però
sì,
se tu riesci a spiegargli bene che cosa vuoi e poi metterci anche tu umano e avere, diciamo, un occhio critico nei confronti di quello che ChatGPT ti propone, caspita, è uno strumento eccezionale, soprattutto la versione plus.
Ok.
Si dice plus perché è latino.
Giusto, quindi giusto. Si parla in realtà di un incontro, non di uno scontro tra il tuo mestiere.
Nel mio caso
e...
sì. Okay. Ma questa sarà selezione naturale, nel senso che i copywriter che non ce la faranno o è perché saranno licenziati dalle aziende come è successo in Google o è perché non riescono a usare lo strumento.
Ok, certo.
Ok, allora noi siamo quasi arrivati al termine della nostra intervista, però come ormai i nostri ascoltatori sapranno, facciamo sempre un po' una domanda di rito per chiudere la puntata, ed è: come vedi il tuo lavoro fra 10 anni? Come te lo immagini? Come... che passi avanti avrà fatto o anche che passi indietro?
Ma allora, secondo me ci sarà sempre più integrazione appunto degli strumenti di intelligenza artificiale, certo. E io non la vedo come una, cioè io la vedo come un'opportunità, non la vedo come una sfida, diciamo, in negativo, cioè una gatta da pelare. Quindi io sono abbastanza tranquilla su questo, continuerò a formarmi per imparare a utilizzare al meglio questi strumenti e per proporre nuovi contenuti ai clienti. Il copywriter, così come il ghostwriter, esistono da secoli e secondo me non moriranno nei prossimi 10-20 anni. Secondo me continueranno a sopravvivere, anzi riusciranno a dare quel quid in più rispetto, diciamo, al robot, passatemi il termine.
Chiarissimo.
Okay, quindi questa è un po' la tua previsione per i prossimi 10 anni, poi appunto vedremo se sarà effettivamente così. Quindi grazie Fabiana per essere stata qui con noi. Noi ci risentiamo fra pochissimo per l'ultimo saluto, però nel frattempo ascoltiamo Cesare Cremonini con La ragazza del futuro.
Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro, una stella ubriaca che sta pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta al vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. Che ci fai da sola sulle spiagge tropicali, così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andrai.
su un veliero. Ho negli occhi la ragazza del futuro. Eri tu che volevi tornare indietro.
Eccoci qui, rientrati qua in studio. Noi siamo arrivati alla conclusione, al termine di questa nostra puntata di oggi, martedì 26 novembre. Quindi ringraziamo Fabiana Favalli per essere stata qui con noi in studio oggi.
Grazie a voi.
E speriamo anche che per i nostri ascoltatori di aver fatto un po' di chiarezza su quello che è alla fine il mestiere del ghostwriter e anche del copywriter. E chissà se per caso abbiamo instillato in qualcuno dei nostri ascoltatori la curiosità di andare poi a svolgere questa professione in un futuro.
Mi raccomando, fatecelo sapere. Noi intanto vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social e sul sito www.radioyulm.it. Se volete anche mandarci un messaggino al numero, io ve lo ricordo, 331 14 38 923. Ringraziamo Lorenzo, qua in regia con noi.
Figuratevi.
E ringraziamo anche Anastasia.
E io ringrazio Teodora.
E noi ci risentiamo. Ciao ciao.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare. Storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine.